Benvenuti a questa nuova puntata di Cross the Line, la prima. Abbiamo qui Luca Barberis, Vladimir Ivanovski e Riccardo Natale.
Grazie Edo, grazie dell'introduzione.
Ciao a tutti, grazie per l'invito, siamo onorati.
Siete onorati di iniziare questa lunga serie di podcast e incontri.
Si inizia col botto.
Assolutamente.
Insomma, ragazzi, raccontatemi un po' la vostra esperienza, quello che fate, non lo so, Riccardo, inizia a te.
Vado io, sì, assolutamente. Tanto grazie Edo dell'invito, ciao ragazzi. E niente, allora, al momento mi trovo nell'Almus a Saragozza, come tutti noi ci siamo riuniti qui per questo podcast. Studio economia, business administration a Tor Vergata a Roma, e al momento diciamo lavoro e studio allo stesso tempo, lavoro in una junior enterprise di cui diciamo ho il ruolo di presidente nella forma ufficiale, e insomma ci divertiamo in questa avventura che condivido con Edo, che adesso vi racconterà anche lui, però ecco, ci diamo da fare. L'Erasmus sta andando bene, sono sincero, oltre le aspettative non pensavo. Saragozza comunque è una città che è piccola e di aspettative all'inizio erano poche, però sinceramente poi stando qui ho quasi preferito una città un po' più piccola rispetto a una grande, stile Madrid, cui sono stato qualche settimana fa, e sinceramente, almeno questa opinione personale, avrei sicuramente preferito una città come Saragozza, e quindi sono contento della scelta. Lascio parola a Vlad, vuoi andare avanti tu? Presentarsi.
Sì, mi presento anch'io, allora sono Vladimir, io invece studio economia, sempre come Riccardo, a Padova. Sono qua, sono al terzo anno della triennale, e niente, quindi questo qua è un Erasmus come tutti quanti loro a Saragozza. E confermo quello che dice Riccardo, cioè che anch'io ho avuto l'impressione che Saragozza è una città a misura d'uomo, e forse per un Erasmus penso che sia migliore sotto qualche punto di vista rispetto alle città grandi più blasonate come possono essere in Spagna, Barcellona e Madrid. Perché avendo amici che fanno l'Erasmus lì, mi hanno confermato che è troppo dispersiva, che difficilmente ti fai un gruppo vero di amicizie, perché c'è banalmente troppa gente, mentre qua confermano tutti loro che effettivamente, non essendoci così tanta scelta, non è neanche dispersivo. Quindi fondamentalmente un gruppo te lo puoi fare di amicizie anche sincere, anche durature, sperando. E poi la città è vai a gusti personali. Personalmente a me piace, c'è tanto vento, insomma, non so se posso dire. Tanto vento, però insomma si fa. Di cose da fare ce ne sono, tra viaggi, tra progetti con l'università, no? c'è roba. Quindi per chi magari non ha fatto un Erasmus, ancora ci sta pensando, io sicuramente ve lo consiglio, classica frase che sento. Che ti cambia la vita, non so se ti cambia la vita, però ti spezza la monotonia di casa, e questo è sicuramente un plus.
Ok, Luca?
Allora, mi presento anch'io. Allora, io sono Luca e anch'io studio economia, quindi tutti questi, sono all'ultimo anno di magistrale e studio economia e management a Torino. Anch'io ovviamente sono qui in Erasmus a Zaragoza, e devo dire che per me invece è proprio uno spettacolo, raga. Cioè, io devo dirlo, cazzo, è uno spettacolo. A me piace un botto sta cazzo di città. Allora, innanzitutto sono d'accordo con voi. Sono d'accordo con voi perché, secondo me, la cosa brutta delle città grosse, alla fine, è che in un certo senso perdi un po' la tua identità. Ti senti quasi un numero dentro a tutto questo caos. Come dite voi, è dispersivo, eccetera. E quindi io sono proprio contento di essere finito in una città che non è piccola, tra l'altro, 700.000 abitanti, io che appunto studio a Torino praticamente è uguale a Torino, e in effetti mi ci ritrovo molto in questa città, però è più bella l'atmosfera proprio. Non so, è più libertino quasi. Poi sarà anche il fatto che, cioè, secondo me soprattutto nei nostri 20 anni eccetera, andare all'estero oppure solo andare via dalla propria città, secondo me è indispensabile, ti aiuta molto a crescere, vedi robe nuove eccetera. Quindi, boh, io sono dell'idea che come ha detto anche Vladimir, frase classica, l'Erasmus secondo me, se sei una persona aperta eccetera, è da fare.
Io infatti avrei una domanda per voi, cioè qual è stato proprio il momento in cui avete deciso di fare l'Erasmus, cioè qual è stato il driver iniziale che ha detto ok, lo faccio? Non so chi vuole iniziare. Luca, vogliamo iniziare te? Facciamo il giro inverso.
Vai, vabbè. Io, allora, il momento proprio preciso non lo so. Però praticamente quando ho finito il liceo io stavo cominciando proprio a sentire tutto stretto. Nel senso che io vivevo in una città, comunque non so voi dove vivete, tipo Edo, so che tu vivi a Roma, quindi sei abituato a città
Tivoli, Tivoli per la precisione, però dai, diciamo anche Roma.
Dai, facciamo anche.
Comunque, consiglio a tutti di fare una visita a Tivoli, tra l'altro, una città magnifica.
Esageriamo.
Comunque, le dimensioni non erano grosse, cioè le dimensioni erano tipo 20.000 abitanti nella città dove vivevo io. E c'è comunque una mentalità più ristretta, una mentalità più provinciale, diciamo. Io ho cominciato a sentirla proprio pesante dopo il liceo e andando soprattutto a Torino, eccetera. L'ho sentito proprio quasi esasperante, e solo che non ho potuto farlo nella triennale, perché innanzitutto volevo finirla in tempo, e secondo c'era il Covid, c'è stato il Covid, eccetera. Quindi alla fine l'ho potuto solamente fare quest'ultimo anno, e devo dire che io sono tornato in Italia tipo una settimana fa, e mi ha fatto capire che non potrei mai vivere lì. Quindi in un certo senso a me si può dire che ha cambiato la vita.
Vladimir?
Allora, io il momento, il giorno preciso, come Luca, non lo so, però io mi ricordo benissimo che, a parte tutte quante le esperienze che avevo sentito, no, di gente più grande, o comunque di una mia amica che era andata al secondo anno, quindi l'anno prima, e che mi aveva detto, mi aveva consigliato questa esperienza, io mi ricordo che mi ero, non so se si può, però mi ero proprio rotto i coglioni, ma non di casa, non del paesino piccolo, perché anch'io vivo a Vicenza, quindi una città grande la metà di Saragozza, quindi sicuramente non una metropoli, amici ne ho, e sono sempre stato sia con gente della mentalità un po' più chiusa, ma sia più aperta, quindi lo so, gli amici del liceo sicuramente, e quelli che poi ho conosciuto all'università, non avevano la mentalità chiusa, cioè erano giovani come noi, quindi bene o male mi ci trovavo, e più avevo gli amici del paese, quindi del paesino avevo tutta quanta la gamma, no, di amicizia, ma non ho mai sentito questa mentalità chiusa, questa cosa. Però io mi ricordo che facevo due lavori finché studiavo, quindi facevo il fattorino di pizze, pizzeria classico, lavoro da universitario, più il panettiere il venerdì notte, e mi ricordo che avevano aperto i bandi per l'Erasmus, quindi esattamente un anno fa, perché mi è arrivata la mail oggi che hanno aperto il bando per l'anno prossimo, e io ci ho seriamente pensato, perché ho detto, io mi sono rotto i coglioni di lavorare tanto, cioè di fare, mi sentivo la frase, no, di quarantenne, della gente in mezzo, con la crisi di mezza età, il cricetino, no, dentro il lavoro. Non era così, però era un po' così, cioè io sto a 20 anni che faccio studio e lavoro 4-5 sere di là, il venerdì sera non faccio mai festa perché dopo sono un panificio, quindi non posso farlo. Io ho detto, dai, cioè, vado lì, Erasmus uguale festa, vero, però comunque devo studiare, lo trattiamo dopo. E quindi sì, c'è stato proprio un momento che ho detto, poi io facevo un in scooter, quindi avevo proprio freddo d'inverno, no? Cioè, 4 ore sotto il freddo, ho detto no, basta, cioè ok, l'ho fatto, la paghetta perché ti tiri su qualcosina, però ho detto no, è tempo sprecato fondamentalmente, non mi dà niente, mi dà quei soldini lì al mese, però non mi dà niente in più. Quindi ho detto, piuttosto smetto di fare sta roba e vado a fare qualcosa che mi può dare un'esperienza che mi può dare qualcosa. Effettivamente l'Erasmus ci ho preso, perché sicuramente ti restituisce qualcosa. Quindi il momento sì, è stato non un singolo giorno, però un pensiero che ti scava un pochino, un po' per volta, no?
Riccardo, per chiudere?
Ci sta assolutamente. Io in realtà ricordo due momenti. Il primo in cui ho deciso di farlo, che è stato semplicemente quando mi è arrivata la mail dell'apertura del bando. Ho detto, cazzo, ma quasi quasi io un'esperienza all'estero me la farei. E lì già ho cominciato a pensare dove andare. Olanda, Spagna erano sicuramente le due mete principali. Poi, diciamo, l'amore per la Spagna ha prevalso rispetto al resto. E anche perché poi le mete rimaste non erano il massimo, e quindi ho deciso di andare in Spagna. E poi mi ricordo il momento in cui l'ho realizzato, cioè praticamente una settimana prima della partenza, perché fino a quel momento anche tutta l'estate era come lontano ancora, sì, parto per l'Erasmus, quando finirà l'estate? Allora marzo, ma aprile, maggio, giugno, luglio, arrivo agosto e dico, cazzo, ma io fra due settimane sto in Erasmus. E quindi quello è stato il momento in cui forse l'ho realizzato, ho detto, ok, forse mi sto andando a fare un'esperienza che sicuramente mi cambierà come cambia tutti quanti. Credo che andare all'estero in generale, chi è più motivato, chi è meno motivato, ma comunque ti cambia, perché cambi la tua routine. E nel mio caso, in cui avevo bisogno un attimo, dopo vari cambiamenti negli ultimi anni, di cambiare un po' aria, di guardare cose diverse, di vivere esperienze diverse, sicuramente noto che mi ha aiutato e mi sta aiutando tantissimo. Ne avevo più bisogno sicuramente a inizio anno, marzo, aprile, maggio, rispetto ai mesi precedenti. Poi arrivata ad agosto, diciamo, quella necessità è un po' diminuita, però sicuramente la curiosità di vivere l'Erasmus era rimasta. Quindi sono partito con comunque di base sempre una sorta di curiosità, sia per quello che andavo a trovare a Saragozza, ma sia per me stesso, nel senso non mi aspettavo niente, non volevo niente, ma ero curioso di come Riccardo si sarebbe vissuto questa esperienza, che devo dire ad ora è assolutamente positiva. Non so come sono altri paesi, non li ho ancora vissuti, magari sicuramente in futuro sì, però ad ora non, senza ripetere, ma è un'esperienza che assolutamente è da fare, soltanto proprio vivere all'estero. Io all'estero non avevo mai vissuto, ho vissuto per esempio 3 anni a Perugia quando ho studiato nella mia precedente vita fisioterapia, e concludendo l'ho studiato a Perugia, ho vissuto 3 anni lì praticamente, però l'estero è l'estero, quindi avevo voglia di questa esperienza.
Poi, nel senso, pensare proprio all'esperienza Erasmus sia sottovalutata un po' in Italia, cioè questa concezione, ok, sì, molti vanno a fare Erasmus, però non si è ancora radicata, nel senso, in un recente studio che avevo letto l'altro giorno c'era il fatto che comunque non tutti gli italiani avevano questa voglia di andare all'estero, quindi pensate che sia un problema di tradizioni. Anche poi con la nostra esperienza qui in Erasmus abbiamo notato che molti ragazzi dalla Germania, dall'Olanda, comunque anche dall'Inghilterra, comunque vanno fuori di casa prestissimo, appena finito il liceo, mentre noi comunque stiamo sempre un po' più avanti con gli anni, nel senso che la prima esperienza Erasmus la fai 21-22, mentre negli altri paesi comunque a 19 anni, 18 anni va già fuori casa.
Edo, se pensi solamente che l'Italia ha la media più bassa dei laureati, quindi l'Erasmus, essendo prettamente una cosa per chi fa una laurea durante il percorso universitario, è chiaro che anche nella cultura almeno i tre quarti della popolazione non sa neanche che significa fare l'Erasmus, almeno dei giovani, ok? E questo secondo me incide tanto, soprattutto nella cultura e nella voglia di crescere dell'Italia come internazionalizzazione. E questo è il vero problema, purtroppo.
Secondo me è anche una cosa di tradizioni, come dicevi tu. Cioè, nel senso, io come ho detto prima, nel mio posto, le tradizioni si sentono come un tanto, soprattutto collegamenti e legami, non solo tra per esempio familiari, eccetera, ma anche con terra e robe simili. E devo dire che io, della gente che conosco, conosciuto molta gente molto intelligente, cioè nel senso che comunque 110 lode, eccetera, che non, secondo me, ripeto, la laurea, io sono dell'idea che comunque è un pezzo di carta, cioè non fa tutto l'individuo, non fa tutta l'intelligenza, non fa tutto, insomma, però comunque gente intelligente viene. E di questo nessuno è venuto, per esempio, in Erasmus, per esempio, perché volevano tenere una media alta, perché gli faceva paura, tipo, diciamo, magari vado lì, perdo del tempo e non riesco a tenere questa media alta per riuscire a trovare un lavoro buono. Non riesco a finire in tempo per metterlo nel curriculum, robe simili. Quindi secondo me alla fine è anche questo un altro problema.
Quindi tu pensi, scusa solo che ti interrompo, quindi tu pensi che nel senso del connubio, diciamo, studio, vado all'università, studio, vado bene all'università, non c'è questo, diciamo, trade-off, ok, vado all'estero, è un'esperienza aggiunta del curriculum, cioè pensi che gli italiani non vale la pena, nel senso, andare fuori? Cosa...
Secondo me siamo un popolo di gente che non prende rischi, e questo comunque si denota anche dal fatto che siamo i più grandi risparmiatori d'Europa, per di più. E il nostro, vabbè, ovviamente il nostro mercato, piazza affari a Milano, ovviamente, come tutti sappiamo, fa schifo in questo periodo, e ha sempre fatto schifo. Secondo me è proprio una questione di mentalità, non ci siamo, non rischiamo, siamo così, non rischiamo.
Vladimir, che ne pensi?
Sì, sì, mi collego a questi due spunti, quindi sono perfettamente d'accordo sul fatto che moltissime persone, quindi giovani, che potenzialmente non sanno se sono effettivamente amanti o avversi al rischio, ma da casa, soprattutto i genitori, come ha detto Luca, c'è sempre questa mentalità diffusa del no, piccolo va bene, sicuro va meglio, capito? Non c'è questa, anche dall'industria in Italia, dato diciamo tutti quanti economisti, in Italia sono tutte quante piccole e medie imprese che non hanno mai voluto fare il salto in più, quindi diventare grandi, no? Come come nelle economie anglosassoni sono abituati a fare, il ricorso alla borsa è uguale, quindi la borsa va male perché la gente non si quota, perché diventare grandi è brutto, e quindi rischioso è brutto, e quindi questo dopo lo vedi in tutte quante le azioni quotidiane di tutte le persone, anche la scelta di fare un Erasmus. E un altro ottimo spunto è quello di Riccardo sul fatto della percentuale dei laureati. La più bassa percentuale di laureati vuol dire che i giovani non si laureano, vuol dire che la gente, i giovani, non si iscrivono all'università, mediamente meno rispetto all'Europa. Quindi in una cerchia di amici, se la gente va a scuola, no, alle superiori, sono in 10 amici, se in Olanda vanno 8 su 10, numeri a caso, vanno in 8 su 10 all'università, in Italia ne vanno 5, quindi io, i 5 che vanno all'università, non hanno un grosso scambio di informazioni anche per le opportunità o per cose. Quindi se io olandese voglio andare in Erasmus, mi ritrovo con tanta gente che va in Erasmus, quindi che mi può parlare, sai che io voglio fare il bando, ah, ok, mi viene voglia di farlo anche a me, e se rimango a casa mi ritrovo due amici, perché sono i due universitari. In Italia, se non vado in Erasmus, me ne ritrovo cinque, quindi è già più difficile abbandonare casa, perché hai più legami che appunto ti tengono ancorato. Un mix di questi fattori contribuisce al fatto che anche in Italia gli Erasmus siano meno, e quindi
ci sta.
È peggio, è dimostrato che è peggio, anche perché ovviamente le università devono mandare fuori tanti studenti quanti ne ricevono. Se mando pochi fuori studenti, non ne ricevo, vuol dire che la gente anche che rimane non conosce altre persone, non conosce altre culture, vuol dire che si rimane sempre un po' più indietro.
Guarda, Vlad, secondo...
volevo
toccare un punto che ha toccato Vlad, perché secondo me è molto interessante, quello del fatto di poche persone nel gruppo che si sono laureate, cioè questo è proprio un concetto di contaminazione sociale, cioè quando tu ti ritrovi all'interno di un gruppo in cui c'è una stessa mentalità di crescita comune, come può essere, come detto, nella mentalità anglosassone, ma anche in America, per esempio, in America c'è questa mentalità del rischio come coraggio da parte di una persona e non come un... cosa stai facendo, te la stai rischiando, secondo me non dovresti, no, secondo me dovresti rischiare, dovresti sbagliare nella vita per imparare delle cose, secondo me questa è una mentalità che purtroppo in Italia non c'è e che viene anche quasi colpevolizzata, cioè il fatto che una persona rischia e poi sbaglia, gli viene dato quasi del fallito, quasi uno che ha sbagliato tutto nella vita, mentre è soltanto una questione di mentalità dire esattamente l'opposto, e dire cazzo tu ci hai provato, hai dato comunque il meglio, non ci sei riuscito, però hai avuto il coraggio di farcela, bravo. Questa in Italia è una cosa che non si sente spesso e purtroppo fa parte poi di una mentalità che se stai, come dicevi tu, in quella cerchia di persone che la vede così, anche tu poi sei portato a vederla così, e quello è un peccato.
Sì, mi attacco anch'io a una cosa, perché riporto una frase interessante che avevo letto, che praticamente tu sei la media delle 5 persone che frequenti maggiormente. È una cosa che a me aveva fatto molto riflettere, perché ti guardavi intorno e in un certo senso cerchi di capire, appunto, vedi lui e dici, cazzo, allora io sono simile. E era una frase davvero molto bella, mi aveva colpito. Quindi sì, praticamente si collega appunto al discorso di Vladimir, che essendoci questa cultura appunto che è avversa al rischio, e ovviamente se la media delle 5 persone sono avverse al rischio, lo sarà anche.
Io volevo pure sollevare un altro punto. Potrebbe essere pure che questa cosa, diciamo, del fatto che poche persone vanno all'estero in Italia è dipesa pure dalla barriera linguistica. Magari non si approfondiscono lingue come l'inglese al liceo o come dovrebbero, oppure magari la gente non è interessata a imparare una nuova lingua in Italia. Che ne pensate su questo punto?
Campo istruzione, butti in portone aperto, secondo me dovremmo rifare tutto da capo, dalle medie al liceo. Però quella
come sparare sulla Croce Rossa.
Quello è un altro punto, magari la prossima volta l'affrontiamo.
Ne parleremo.
Sì, no, sì, no, non... Ma ovviamente l'inglese lo sappiamo tutti. Non è neanche una cosa di cui bisogna parlare, perché si sa già, l'inglese in Italia è fatto col culo, non sono capaci. Almeno i miei professori erano delle seghe pazzesche. L'ho imparato praticamente guardando video su YouTube. Mi ricordo che ai tempi c'era... Quando ero piccolo io c'era PewDiePie,
e questo, noi ci siamo ritrovati a imparare le cose su YouTube, su quello, su, comunque su contenuti multimediali che purtroppo ci hanno condizionato, secondo me positivamente, nel senso la crescita che c'è stata dalle notizie che poi girano su internet, totalmente da persone tra virgolette private che fanno i propri contenuti, a me ci ha condizionato tanto. Riguardo questo, secondo me è una domanda, perché poi l'istruzione è un tema che mi sta molto a cuore, che però in Italia potrebbe migliorare. Secondo voi delle qualità che mancano ai professori in Italia e che purtroppo hanno condizionato adesso, ancora oggi, la cultura media italiana? Cioè, quali sono i veri problemi dei professori in Italia? Perché tante volte si accusano gli studenti, ma i professori a volte dimostrano di avere davvero poca passione in quello che fanno e poi non riuscire a trasmettere.
Guarda, secondo me...
Non riuscire a connettersi effettivamente con lo studente che ha 14, 15, 16 anni è una cosa fondamentale. Se all'università mettiamo pure che sia giusto che tu sia solo un numero, perché tu sei già una persona tendenzialmente formata, quindi vai lì, studi, devi imparare, punto. Ma alle superiori, che prima ovviamente, prima è ancora più importante, però tu devi capire lo studente, devi creare le... di accendere la passione in lui. Se tu già alle superiori lo tratti come un numero del registro, non gli accendi niente, gli fai passare la voglia. Quindi anche una professoressa d'inglese che va lì solo per fare la verifica sulla grammatica, quando poi effettivamente nel linguaggio comune voi siete la conferma, non serve, è meglio la grammatica, però se mi sbaglio, no, quella S lì del plurale o quel qualcosina non cambia, ma piuttosto io devo saperlo parlare, saperlo praticare. E se speso di tutte quante le materie non accende quella passione, non da fare, non so se voi anche provato questa esperienza, ma se una persona prende un 9 in una verifica, la verifica dopo studierà molto. Se io prendo un 4, la verifica dopo non faccio niente, perché tanto sono già una pippa, e quindi è un circolo virtuoso o vizioso. Se io nella prima verifica dell'anno, nel primo anno di scuola superiore, riesco a far accendere ai miei studenti la passione, la qualcosa, quella scintilla, no, che, per cui dopo sì, la gente si appassiona alla mia materia e ha voglia di studiarla, la gente impara, studia,
si appassiona perché vede la passione. È quello, secondo me, l'incentivo.
Non si sente
Io forse sono un po' controcorrente, allora, perché in realtà da me il problema è stato praticamente l'opposto, il fatto che c'era troppa connessione con il professore. E secondo me, in un certo senso, tipo, anche solo i temi di italiano. Ecco, i temi di italiano a me fa girare i coglioni, perché io non ho mai detto come cazzo li valuto. Perché a un certo punto, cioè dai, arrivi in quinta superiore al liceo, cazzo, la E con l'accento non la sbagli più, via, sai scrivere. Io mi ricordo ancora che praticamente a me in quel cazzo di tema non c'era nulla di sbagliato, era il tema d'esame ancora. e mi avevano dato un, mi sembra un 10 su 15 o un 9, una roba simile. E praticamente mi avevano detto che ero stato troppo crudo nell'esporre delle idee, che io mi sembra che era sulla Costituzione. Io avevo detto che la Costituzione era come una chiesa, di facciata sembrava, era bella eccetera, poi entrava dentro ed era una merda, via. Avevo detto una roba del genere.
Questa...
bello, anarchico così.
Anarchico proprio. No, guardate, io quello che penso è che il discorso è che un insegnante arriva a un certo punto nella vita di un insegnante in cui il gap tra i ragazzi e lo studio, tra i ragazzi e il professore, il divario è troppo lungo, è troppo grosso. Nel senso che ci dovrebbe essere un punto in cui gli insegnanti dovrebbero smettere di insegnare ai ragazzi e fare da formatori per le nuove generazioni. Perché se voi pensate, già adesso, io adesso mia madre che è professoressa di inglese al liceo e ha comunque 60 anni, si trova comunque a insegnare a dei ragazzi che hanno 14-15 anni, dove ci passano veramente intere generazioni. Ma proprio il modo di approcciare allo studio è diverso, il modo di ragionare. E secondo me, implementare appunto un sistema in cui il professore, dopo un certo momento, trasmette la sua esperienza di insegnamento, tutte quelle tips che ha imparato in 40 anni di lavoro, alle nuove generazioni di professori, secondo me è la chiave. Poi io ho un concetto di scuola strano, nel senso che secondo me la scuola è un luogo che va vissuto sempre per i ragazzi, perché fondamentalmente ok l'istruzione da parte dei genitori, però secondo me il modello di riferimento da quando entriamo a scuola a 6 anni fino ai 19 è il professore, perché tu passi, immaginate, 5 ore tutti i giorni, dal lunedì al sabato, perché prima era fino al sabato, con dei professori, e quindi quelli diventano i tuoi modelli di riferimento. Quindi io avrei, non ti dico una high school italiana, nel senso che si passa dal lunedì, dalla mattina fino al pomeriggio, però qualcosa del genere, dove fai attività, andrebbe secondo me anche rivista i criteri di valutazione. Poi non so,
in America stile college funziona così, che tu anche le materie te le scegli in base alle tue passioni. Questo è un punto fondamentale, cioè analizzare le passioni dello studente piuttosto che imporre delle materie. Ok, la conoscenza di base, però secondo me ogni persona ha un'attitudine, delle passioni diverse che purtroppo finché non esci dal liceo non emergono nella maggior parte dei casi. Cioè tu arrivi alla fine del liceo che devi fare una scelta e a volte sei in balia.
Io sono d'accordo con te, Riccardo, non so Vladimir cosa vuoi dire, aspetta, te lo faccio dire e poi ti rispondo.
Io non lo so, perché effettivamente, cioè, è giusto quello che dici tu, che la gente ha delle sfaccettature diverse e la conoscenza di base bisogna averla, ma qual è la conoscenza di base? Io mi sono ritrovato a discutere con delle persone che mi hanno detto: la Divina Commedia l'ho fatta per 3 anni, no, un anno per l'inferno, il purgatorio, il paradiso, e poi non so niente. Beh, però cosa vuoi fare? Cioè, non la puoi, l'opera...
Per me sono 3 anni buttati.
Cioè, nel senso, quello che penso che voglia dire Riccardo, Vladimir,
buttati.
Il discorso è che, ok, la cultura, diciamo, base, nel senso che poi cultura base, se analizzate magari tutti i programmi di storia, si ferma alla Seconda Guerra Mondiale e la storia contemporanea non viene trattata. Questo è un altro punto che sfondi un portone. Però quello che sto dicendo io è che l'istruzione non è un'istruzione univoca, nel senso che tu non puoi dare delle competenze, ok, fai latino, ok, fai parte per licei latino, fai matematica, fai italiano, però immaginate che tu hai una passione, quindi riprendo sempre il sistema americano, è una passione che può essere magari studiare economia finanziaria, oppure hai una passione comunque per fare una cosa professionale, quindi imparare un mestiere, oppure è una passione che può essere il canto, la musica, il club del libro. Comunque immaginate che ci sono dei programmi nel pomeriggio che ti danno crediti aggiuntivi e quindi fanno parte del tuo sistema di valutazione, in cui tu la mattina fai delle materie base che sono comuni a tutti gli studenti, il pomeriggio ti scegli dei corsi che tu approfondisci e quello ti dà un metodo. È questo che genera, diciamo, menti consapevoli, ok? Cioè, nel senso, tu esci dal quinto liceo fondamentalmente che non sai cosa vuoi fare perché non hai sperimentato, e quindi dove sta la scuola come mezzo di formazione di giovani? Perché non ci sono più imprenditori in Italia? perché secondo me non si vanno ad analizzare in quegli anni di liceo, che la mente, diciamo, del ragazzo ancora si forma, non c'è quell'approfondimento di queste materie.
E scusa Edo, aggiungo una cosa. Prima, nel senso di una commedia, buttati 3 anni intendevo dal punto di vista di tempo, ma il concetto alla base era perché il ragazzo non ha effettuato una scelta. Cioè il programma gli viene imposto dall'inizio alla fine. La scelta, secondo me, in un ragazzo che sta in una fase di crescita è fondamentale. Ha bisogno di analizzare delle alternative e scegliere in base, e saper scegliere in base alle proprie esigenze e alle proprie passioni. Era questo, diciamo, il concetto.
Cioè, io già, devo dire che è già molto 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 streamizzita tutto quello che si studia, se uno pensa a tutti quanti, non so, gli autori esteri, ma gli autori italiani uguali per la letteratura o la matematica di un liceo scientifico è niente rispetto a quella che dopo vai a fare ad analisi 1, 2, a fisica, matematica, statistica, cioè comunque si studia molto poco perché la conoscenza, sappiamo che è illimitata praticamente, no? Quindi già studi poco, però è meglio che studi poco di tutto. Non so se hai capito.
No.
Io non posso scegliere, non posso avere la bravura di poter fare la supponenza di fare la scelta corretta perché non mi piace la letteratura.
E poi però già avviene questa cosa, perché nel momento in cui un ragazzo di 13 anni finisce le middle school e va a scegliere il liceo o un professionale o un tecnico o un ragioneria, già va a fare un'autoghettizzazione, perché è risaputo che i professionali hanno una carenza di italiano e di matematica. Quindi se tu mi dici ok, standardizziamo il processo in cui la matematica la fai come ai licei, l'italiano lo fai come al liceo classico, e in più ti metto delle materie personalizzate, ok, questa è una scelta consapevole. Però siccome, come dici te, il ragazzo non può, secondo me, a 13 anni, come dici te, fare una scelta consapevole, ti diamo delle materie di base che possono darti, come dici tu, un'infarinatura generale, però poi metto in condizione e gli permetto al ragazzo nel pomeriggio di scegliersi già un percorso. Così in 5 anni, in cui primo anno ti fai un corso, che sei appassionato al libro, ti piace leggere, ti fai un anno di club del libro, poi magari il secondo anno dici ok, voglio fare teatro, il terzo anno magari ti fai un corso di un anno su l'educazione finanziaria, cioè inizi a sperimentare altre cose oltre allo studio, quindi non diventa più un obbligo, ma diventa ok, ho queste materie che mi danno un'impatura generale, ma porto il ragazzo a creare un pensiero critico, un pensiero di analisi, nel senso, adesso non c'è, perché adesso il ragazzo è obbligato a fare X materie dall'inizio alla fine, e questo qui per 15 anni, capisci quello che voglio dire io? Non crei pensiero critico, e quindi poi se il ragazzo riesce a 19 anni, che non ha mai preso una decisione in 19 anni, si ritrova a dire ok, adesso lo faccio all'università, ma che cosa faccio? Perdi anni, non diventi competitivo nel mercato europeo e non ti dico in quello globale, e quindi poi si perdono talenti. Questo è il discorso mio. Poi non so se sei d'accordo,
Ma voi come, diciamo, modello, prendete la scuola americana?
No, aspetta, okay. Io non prendo la scuola americana come nel senso, come istruzione, come livello di didattica. Io prendo il modello americano come divisione del, come la scuola che viene vissuta nell'arco di una giornata o nell'arco di comunque un periodo, nel senso, gli americani hanno tantissimi difetti, non li sto manco qua a elencare, però una cosa che funziona è come approccia lo studente alla vita, diciamo, scolastica, ok? Cioè questa cosa che la scuola viene vissuta tutto il giorno, secondo me è la chiave, perché il ragazzo viene seguito, vive la scuola non più come un obbligo, ma vive la scuola come la sua vita, che è così, perché vai a scuola dalla mattina fino alla sera, fai attività nel pomeriggio e fai lezioni la mattina, ti inizi a scegliere corsi, e quindi quello ti permette, diciamo, poi non c'è più quel discorso, ok, c'è un discorso comune che qui dicono ok, ragazzi adesso finiscono scuola e c'è quello, non voglio fare un discorso generalista, ma c'è il ragazzo che dice no, esco fuori dopo lezione e quello che va a spacciare, fanno rissa, non vanno a fare niente, vanno in giro. Sono discorsi generali che sentiamo tutti i giorni. Ma tu prendi questi ragazzi, mettili dalla mattina al pomeriggio a scuola, fagli fare dei corsi, fagli imparare il mestiere, fagli sperimentare cose. Quindi è chiaro che poi non c'è più questa...
No, non è chiaro, chiaro.
È chiaro, chiaro, penso.
Te Lu, che ne pensi?
Io anche no, io penso quello. Io non andrei mai dal mattino al pomeriggio, secondo me è una roba senza senso. Perché il... Sapete cos'è? È che soprattutto le scuole in Italia indottrinano tantissimo. E questo è un altro problema che ho trovato io. E seconda cosa, secondo me invece bisogna anche lasciare spazio allo studente proprio a sé. Cioè nel senso, io sono uno che ad esempio aveva bisogno di tornare a casa. Io non avevo più voglia di stare lì. Io impazzirei in un college americano, in una roba simile. A me piace tornarmene a casa, mi faccio i cazzi miei, coltivo i miei interessi, perché io ne avevo tanti di interessi, ne ho ancora tantissimi. Però li coltivo con il mio tempo. A me non piace che mi venga detto tipo, tu hai questa attività, devi sceglierne per forza qualcuna, e al pomeriggio devi venire qui per forza, e boh. Secondo me è sbagliato. E magari, se proprio ti devo dire, una cosa che cambierei, magari dobbiamo insegnare degli altri ideali, dobbiamo insegnare ad avere passione per la vita ai ragazzi. Quello sì, ti do ragione, è da cambiare quello. Però secondo me più libertà c'è, meglio. Io non sono d'accordo, ad esempio. Però sono gusti, chiaro.
Vladimir?
Sì, anche io sono d'accordo con Luca, cioè troppa... Cioè anche quella che proponi tu è scelta... libertà, però condizionata. Quindi sì, ci sono il club del libro, però poi quel professore che ti dice, cioè, come viene implementato, cioè il club dell'astronomia, però poi come cosa succede lì, mentre magari io ho più interesse a tornare a casa e informarmi su YouTube sulle cose che mi interessano, bla bla bla. Tanti ragazzi non hanno niente, quindi non hanno nessuna passione, quindi quella che dici tu potrebbe essere un modo per appassionare i ragazzi, non lo so, perché magari poi lo vedono come una costrizione, l'ennesima, no, materia da studiare per forza, non lo so.
Secondo te è possibile che una persona non abbia passioni?
Sì. Assolutamente.
Io penso che magari non lo sappia ancora, nel senso che è difficile trovare la propria passione, secondo me. È quello, insomma.
Però intanto che intendete per passione? Perché poi questo è...
La passione può essere qualsiasi cosa. Sono gli interessi anche per tipo collezionare francobolli, cazzo ne so, è comunque una passione. Però...
Quindi è un'attitudine più che una cosa da trovare.
È anche una cosa da trovare. Sono tutte e due le cose. Però secondo me di gente senza passione purtroppo in questa vita ce n'è davvero. Senza passione in generale, e si vede, è gente che non ha tipo quel luccichio che ne so negli occhi. Beh, adesso sto diventando quasi metafisico, filosofico, questi cazzi. E non ho bevuto, ragazzi. Non ho bevuto.
Ancora
però,
no.
Purtroppo ce n'è tanta. A me questa cosa la apprezza molto.
Vladimir?
Sì, anche secondo me non... Purtroppo c'è gente che non sa che cosa gli piace fare. Che cosa ha interesse, che cosa lo rende vivo, se possiamo così dire. Non so, qualcuno potrebbe avere a 15 anni la passione per i videogiochi, poi a 16 si ritrova che sparare non gli piace più, quindi già una passione è tolta. Le passioni cambiano, o per esempio io posso anche non sapere che una cosa mi piace al punto di diventare la mia passione perché non la posso fare. Io non so se il surf la mia passione perché non l'ho mai fatto, vivo a Lisbona o in Australia, quindi non lo posso sapere, per esempio, non ho mai giocato a golf, quindi anche lì è il provare più cose, non lo so.
Cioè, quindi però, diciamo,
sì, c'è gente che non ha passione.
Quindi è l'attitudine a provare qualcosa, per rispondere alla domanda di Riccardo?
No, una passione non è l'attitudine a provare qualcosa, ma è... Secondo me una passione è quando tu sei entusiasta di fare quella determinata cosa. Quindi per esempio la mia ragazza è entusiasta quando va ad allenarsi a ginnastica artistica. Quella è la sua passione. Okay. Se lei dovesse fare nella vita l'insegnante di ginnastica artistica, andrebbe a lavoro col suo figlio.
Ed è una cosa che si costruisce.
Comunque. Io penso che c'è anche cioè non sono andato d'accordo, nel senso che nel momento in cui la tua passione diventa anche il tuo lavoro, secondo me alla lunga potresti iniziare a detestare la tua passione. Non so, che ne pensavi su questo punto?
Ok, sì.
Luca, sei tappato?
Sì, sì, lo so. È un bel punto, in realtà. È molto carino da dire. Molta gente, ad esempio... lì non era proprio una passione, però comunque secondo me moltissimi, come dici tu, hanno scelto appunto di unire lavoro e passione e si sono ritrovati con niente, perché si sono ritrovati con odiare la loro passione e con un lavoro che non gli piaceva. È un rischio che si corre, hai ragione, però...
Io c'ho un fratello di un mio caro amico che lui aveva la passione dei videogiochi, penso come tutti noi, e è riuscito comunque a diventare in un videogioco uno dei più forti comunque in Italia, anche a livello europeo. Il problema è che nel momento in cui ha trasformato il lavoro, la passione nel lavoro, si è trovato comunque con giocare ai videogiochi, quindi un'attività piacevole per divertimento quelle 3 ore la sera, a fare o a cambiare completamente stile di vita, nel senso adesso lui passa da la mattina in cui fa esercizi fisici perché comunque devi allenare i pollici, nel senso che richiede comunque 8-9 ore davanti a uno schermo, quindi comunque devi allenare gli occhi, nel senso ti stanchi, poi c'è la fase di formazione, c'è il brainstorming e fondamentalmente nell'atto pratico tu in una giornata lavorativa di 8-9 ore vai a giocare effettivamente mezz'ora, un'ora, quindi alla lunga secondo me quasi tutte le passioni poi se stanno formate in un lavoro secondo me possono causare questo ok, non voglio più fare. Per chiudere Riccardo e poi chiudiamo perché stiamo nell'ora.
Assolutamente. Ma io la vedo in modo diverso, secondo me tutti hanno delle passioni, ma perché forse intendo la passione in modo diverso, nel senso una passione non è per forza il lavoro, non deve essere per forza collegata al lavoro, ma deve essere un qualcosa che mentre la fai non ti fa pensare ad altro, ma tutti secondo me hanno quel momento in cui mentre fanno quella determinata azione, quel determinato svago, perché poi è anche quello si parla, come hai detto giustamente voi, e questo lo condivido appieno, il fatto di lavorare con la propria passione a lungo andare ti potrebbe sicuramente far cambiare l'attitudine. Quindi dal mio punto di vista una passione è soltanto un'attitudine a vivere la vita in un determinato modo e trovare la curiosità e anche la spensieratezza di affrontare un qualcosa di diverso che molto spesso statisticamente diciamo è collegato alla natura, allo sport, all'arte, cioè a quelle cose un po' fuori da quel mondo economico che ad ora ci condiziona, perché è un po' una gabbia questo mondo economico, e la passione col mondo